Ed eccoci, eccoci tornati a Carta Vetrata, sempre Fabrizio Patriarca con voi in studio, insieme a Piero Di Nepi e Andrea Caterini, ma al telefono abbiamo raggiunto Giuseppe Monforte. Buongiorno Giuseppe.
Sì, buongiorno a tutti.
Oggi
buongiorno.
Parliamo del tuo libro, uscito per Barbera, La resurrezione di Van Gogh, e ho qui Andrea Caterini che scalpita per intervistarti.
Ah, bene, sì.
Ciao Giuseppe, buongiorno.
Ciao Andrea, buongiorno.
Allora, intanto possiamo dirlo, Giuseppe Monforte è al suo quarto romanzo, pubblicò il primo Meridiano con Castelvecchi, poi pubblicò La prima regola di Clay con Mondadori e poi Cantico della Galera con Italic, la vecchia Pequod per intenderci, e adesso questo La resurrezione di Van Gogh. Intanto Giuseppe, spiegaci questo titolo. Io so che questo titolo in realtà si riferisce a Van Gogh, ma tu lo usi come metafora. Che cosa vuole dire? Perché hai scelto questo titolo?
Il titolo mi è venuto dalla lettura di un'intervista di Céline, è un brano che ho messo in epigrafe, dove il vecchio Céline, amareggiato nei confronti così del mondo, dice a un certo punto: se tornasse in vita Van Gogh e credesse appunto di essere Van Gogh, in qualche modo di essere riconosciuto nel mondo, nessuno gli darebbe due scudi e si dovrebbe risuicidare immediatamente. E allora questa...
Che è terribile questa, come immagine.
È un'immagine terribile, ma è un'immagine verissima se scorriamo un po', come credo abbiamo fatto tutti quando ci siamo avvicinati alla letteratura, alla biografia degli autori, come dire, che abbiamo amato. Vediamo che c'è nel percorso proprio della loro vita, insomma del loro destino nel mondo, spesso un destino appunto di umiliazione, di marginalità, che spesso ha portato molti di loro addirittura al suicidio. Quindi La resurrezione di Van Gogh in realtà vorrebbe dire al positivo quello che è l'esperienza creativa, l'esperienza artistica all'interno appunto del destino umano, non solo di grandi personaggi, ma nella vita di coloro che
stanno ricercando. Esatto. Infatti è bello che Van Gogh, quindi un nome proprio di persona, diventi in qualche modo una metafora dell'arte. Però mi interessa proprio questa coincidenza fra arte e resurrezione. A un certo punto voglio leggere un passo, se me lo permetti Fabrizio,
sì. Vai,
perché
Andrea,
spiega anche un po' il titolo. Era l'idea di stare al mondo come se nessuno l'avesse mai fatto prima, così, con tutto il rischio, la bellezza di non esserci magari nemmeno troppo portati all'arte, di sentirsi un Van Gogh sulla strada di Saint-Rémy mentre se ne andava al paese per bere un goccio. L'idea che ogni vocazione, anche la più straccione e senza speranza, la più illusoria, se vissuta credendoci con tutti i rischi sullo sfondo del mondo, è sempre anche una resurrezione. Mi interessa anche che tu mi dica l'idea di resurrezione, ecco, affiancata, ecco, all'idea di arte, ovviamente.
Certo, è come dire, è un rimettersi al mondo per una seconda volta in una posizione completamente differente, nel senso che è una posizione che ricerca una relazione profonda con il presente, quindi con la possibilità di trovare una strada espressiva all'interno del presente, del proprio contatto con la vita. Il protagonista Leonardo è un ragazzo che vive proprio questo, cioè vive un momento di difficoltà della propria strada alla ricerca di questa esperienza, che non è una difficoltà nella direzione di una posizione nel mondo, di una qualche carriera che lui voglia fare, lui partecipa alla vita di un gruppo teatrale, no? Ma è invece proprio un momento di crisi nel trovare la sua resurrezione, nel trovare...
Infatti, guarda Giuseppe, cioè in questo che tu dici mi fai pensare una cosa. Rileggevo proprio ieri un tuo romanzo che io ho amato tantissimo, che è La prima regola di Clay, quello che è uscito per Mondadori, e tu dici una cosa lì che ricorre spesso nei tuoi libri, che riguarda il talento, se lo abbiamo veramente il talento, e tu lo chiami nella prima regola di Clay, lo chiami questa giustizia gratuita. È una giustizia gratuita il talento. Questo mi interessa molto, che tu mi spieghi questo aspetto.
La cosa che volevo dire in quel libro, appunto, e il titolo stesso, La prima regola di Clay, voleva dire quello, è che c'è una forma di contatto con qualcosa che va al di là dello status, del background, e che è qualcosa che ci viene assolutamente donato, e quindi qualcosa di assolutamente misterioso e gioioso, nello stesso tempo che è il talento, che non ha chi si esprime davvero. Io quello che conosco ovviamente è l'espressione linguistica, insomma, la poesia, la letteratura, ma soprattutto tu pensa a Van Gogh. Van Gogh aveva un talento assoluto che ha messo in luce, che ha espresso negli ultimi anni della sua vita. Nessuno l'ha riconosciuto, se non ricordo male, ha riconosciuto questo talento. Se non ricordo male, lui ha venduto solo un quadro nella sua vita, i suoi quadri sono stati
al fratello, mi sembra.
Il fratello che era un mercante d'arte, quindi
esatto. Ed è stata la moglie del fratello quella che poi ha portato Van Gogh ad essere appunto un Van Gogh, no? Per dirla così.
Lo stesso Gauguin, che era amico, diciamo, dubitava molto del talento di Vincent, no? Quindi certo. Era veramente dubitava. E
volevo dire, la giustizia in questo caso è il dono che viene fatto, ripeto, in un modo assolutamente misterioso a qualcuno che magari non è neanche tanto portato, ma che sta appunto cercando la sua strada, ed è il dono di aprire, come dire, una possibilità nuova all'interno del mondo. Se tu guardi,
ma in questo
oggi,
sai, la scelta di Van Gogh nel titolo secondo me è perfetta, perché poi Van Gogh, se prendi il termine così puro, assoluto, il modulo del termine è diventata una di quelle parole tipo inconscio, no?
Sì,
utilizzo,
esatto.
Universale, ormai,
esatto.
È come dire, sì, il regno dell'arte, tu dici Van Gogh, il significato è immediatamente quello.
Sì, c'è anche il contrario, scusami se ti interrompo, ma c'è proprio anche la cattiva coscienza della società nei confronti, perché poi si è
Verissimo.
Fatto mercato, si è fatto business del dolore di chi veramente ha cercato la propria strada a tutti i costi. Van Gogh da questo punto di vista è una... Se tu vai al museo di Van Gogh ad Amsterdam, vedi plotoni di persone che non gli darebbero probabilmente...
No, ma infatti tu hai parlato di dolore, cioè del rispetto del dolore. Infatti mi hai fatto venire in mente che nei tuoi libri c'è un'idea di letteratura che esce proprio, diciamo, fuori in maniera evidente, a mio parere, che è quella di una letteratura che tace sempre qualcosa, no? Che nasconde continuamente e che è costretta ad esprimere come posso dire, per comprendere quella cosa che nasconde è costretta ad esprimersi.
Sì, 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 questo è verissimo quello che dici, nel senso che poi io stesso ripeto nel mio gesto, appunto nella mia scrittura, ripeto poi quello che cerco di far dire per esempio in questo libro ai miei personaggi, cioè che l'arte profondamente non è una forma di comunicazione, ma è in modo più originario qualcosa che ha a che fare con la comprensione, con l'espressione, quindi è qualcosa che io ritengo anche sia profondamente impersonale, cioè
certo.
Leonardo, il mio personaggio, non sta cercando di esprimere se stesso, ma sta cercando di mettere al mondo qualcosa che possa essere condiviso in modo più generale, non una manifestazione del proprio io, ma una forma quasi di qualcosa che nasca da uno spossessamento,
da una giustizia gratuita anche, no?
Sì, da una giustizia gratuita.
Allora noi ricordiamo questo libro di Giuseppe Monforte, La resurrezione di Van Gogh, pubblicato da Barbera. Veramente complimenti Giuseppe, perché credo, come è stato detto poco fa sui giornali sull'Unità da Sergio Pent, che tu sia uno degli scrittori italiani migliori che l'Italia ha a livello contemporaneo. Quindi grazie mille a Giuseppe Monforte.
Grazie a voi. Grazie a tutti.
Un saluto
affettuoso. Ciao Giuseppe, a tra poco con gli ascoltatori.